Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Con il tuo Spirito.
Affidiamo noi stessi, tutti gli uomini, alla preghiera, all'intercessione di Maria in questa Eucaristia. Ricordiamo la mamma di Camillo Carmela, il Signore ha chiamato sé questa notte, e ricordiamo anche Paolo Parini, preghiamo per lui, per la sua sposa, per tutta la sua famiglia.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 12, i versetti dall'8 al 12. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire». Parola del Signore.
Dovendo riassumere il cammino fatto in questa settimana, mi sono posto il problema, naturalmente, del collegamento delle varie parti in Luca e non l'ho in nessun modo risolto. Mi sembra una delle cose più difficili da capire. E ad ogni modo io vi propongo questa sequenza delle pericopi, riprendendo un po' prima di quello che abbiamo meditato lunedì addietro, cioè mi pare che si potrebbe proporre dal capitolo 11, dal versetto 14, c'è una sezione importante, ci sono due, Gesù caccia il demonio, ci sono due obiezioni, due interventi, al versetto 15, caccia i demoni nel nome di Beelzebul, e poi al versetto 16, chiedevano un segno dal cielo. Gesù risponde alla prima obiezione, subito, dal versetto 17 fino al versetto 26, e poi risponde alla seconda obiezione, dal versetto 29 fino al versetto 36. Mi pare che quindi tutta questa parte possa essere vista in modo unitario, con l'interruzione dei versetti 27 e 28. Ecco, nella prima parte Gesù mostra con diversi argomenti che l'obiezione non è sostenibile e aggiunge che, al versetto 23, chi non è con me è contro di me, cioè c'è una battaglia, ci sono due regni che si scontrano, non ci può essere neutralità. Non penso io personalmente che voglia dire chi non crede in me è contro di me. Non dice così. Dice chi non è da questa parte sicuramente è dall'altra. Perché io sto combattendo la stessa battaglia, per esempio, che combattono i vostri figli, cioè i vostri discepoli, dice ai farisei, al versetto 19. È uno degli argomenti di Gesù. Cioè, la battaglia fra il demonio e il regno di Dio e il regno del Satana, e chi non è da questa parte sicuramente dall'altra. Ecco, e quindi questo mi pare uno degli argomenti principali di questa risposta di Gesù. Poi c'è l'interruzione ai versetti 27 e 28, che può essere interpretato in diversi modi, ecco, una lode a Maria. Per me, io lo leggo questa volta come una risposta che rivela l'umiltà di Gesù, perché è una lode di Gesù in realtà. Fortunata tua madre ad avere un figlio così, il modo per lodare Gesù. Certamente c'è anche la lode della madre, ma Gesù risponde: sapete chi è fortunato, chi è beato? Chi ubbidisce i comandamenti di Dio. Questo è quello che dice. Quindi si tira, per così dire, indietro e dice: questo qui veramente è beato, chi fa la volontà di Dio. Comunque si può poi leggere anche in altri, sottolineare altri aspetti. Poi c'è la risposta alla seconda obiezione, un segno dal cielo, e abbiamo le parole famose di Gesù. In Marco Gesù rifiuta: nessun segno sarà dato a questa generazione. In Matteo il segno di Giona è l'unico che sarà dato, però in Matteo il segno di Giona è interpretato come la morte e risurrezione. Come Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, invece in Luca questo non è, si può interpretare o sulla base di Matteo, cioè supponga la stessa cosa, oppure qualcuno suggerisce che Luca lo interpreta in riferimento alla parusia. Come Giona fu un segno, perché andò ad annunziare il giudizio di Dio. Giona non andò ad annunziare la conversione, Lo si vede alla fine che lui sapeva già che se si fossero convertiti Dio avrebbe perdonato, ma Giona è andato ad annunziare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E Giona fu un segno del giudizio di Dio e provocò la conversione, e così il figlio dell'uomo nella parusia sarà un segno. Alcuni intendono così. In ogni modo, la risposta di Gesù, con l'aggiunta appunto della grandezza, dell'importanza, ecco, che c'è uno qui più di Giona, più di Salomone, più di Giona. Ecco, poi segue i versetti 33 e 36, che sono abbastanza misteriosi, ma probabilmente aggiunti a questa risposta di Gesù, che continua, forse vogliono dire: devi guardare dentro di te, dipende da te se non vedi bene, interpreti male, cioè le due obiezioni fatte, dipende da te. Dipende, si vede dall'occhio se il tuo corpo, cioè il tuo intimo, è luminoso. Tutto dipende dal fatto che il corpo sia luminoso, e dall'occhio si vede, perché l'occhio fa uscire la luce che è dentro. Ma se dentro ci sono le tenebre, allora è chiaro che tutto è oscuro. Comunque il versetto 35 mi sembra centrale, che guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebra, guarda dentro di te, invece di accusare me fuori, guarda dentro di te, che la luce che è dentro di te non sia tenebra. Ecco, poi a questo punto direi finisce questa parte, almeno questa è la mia, c'è un'interruzione importante, inizia un altro argomento al versetto 37 del capitolo 11. Un fariseo lo invita e c'è il discorso di Gesù, che non fa il lavacro della purità rituale farisaica, e c'è la risposta di Gesù, è un testo molto bello, molto anche importante, anche, posso dire, anche affascinante, nel senso che Gesù passa in queste risposte. Continuamente osservavo, dalla purità rituale alla purità morale. Il gesto del lavacro certamente è un richiamo poi a una realtà spirituale, ma di per sé è un segno di purità rituale, e Gesù invece insiste sulla purità morale. E poi insiste, come vediamo al versetto 42, anche la purità rituale è importante, ma non è la cosa più importante. È più importante la purità morale, e le cose più importanti della Torah, della legge, l'amore di Dio, la giustizia. Ecco, non voglio riassumere tutta questa parte, ma mi sembra che in questo senso vada la risposta di Gesù, che è una serie di accuse e di pericoli, che poi continua dal versetto 45 rivolto agli scribi. Dentro a queste risposte agli scribi c'è una parte abbastanza lunga, dal versetto 47 in avanti, che è una specie di citazione, non si sa bene da dove, versetto 49, per questo la sapienza di Dio disse, e poi c'è una lunga, forse lunga citazione. Comunque questa citazione che Gesù conferma, vedete, al versetto 51, l'ultimo pezzetto del versetto 51, mi sembra la conferma. Sì, vi dico, e ripete, sarà chiesto conto a questa generazione. Gesù applica alla sua generazione questa profezia, e in questa profezia è previsto, ma vi manderò messaggeri, profeti, eccetera, li ucciderete, e li perseguiterete, è prevista la persecuzione. Ecco, a questa parola mi sembra che si possa agganciare il discorso che poi segue dal versetto 4 del capitolo 12. E io mi fermo a questo punto. Ecco, dal versetto 4 mi sembra che la tematica sia comunque legata alla persecuzione, ecco, alla missione. Non si parla qui di missione, forse è supposta la profezia precedente. Ecco, lascio a voi la parola. Dobbiamo commentare particolarmente dal versetto 8 al 12 del capitolo 12, ma anche, volendo, dal versetto 4, ecco, questi versetti.
Notavo che nella pericope di oggi per due volte viene fatto riferimento allo Spirito Santo. Nel primo caso si dice che appunto la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata, con un'espressione che leggevo può significare anche la calunnia, dir male, ecco, proprio non solo bestemmia. E nel secondo caso, invece, in senso positivo, lo Spirito Santo vi insegnerà. Ecco, che cosa dire. Quindi mi sembra che avere presente tutte queste due, citazioni, ecco, dell'opera dello Spirito Santo possa essere utile, e cioè che chiaramente lo Spirito Santo è quello che mette sulla bocca la parola giusta, che è la parola del Signore, e che è quella che vince ogni resistenza e ogni persecuzione. Nel caso della bestemmia, ecco, contro lo Spirito Santo, viene quasi da chiedersi: c'è un'opposizione tra Figlio dell'Uomo e Spirito Santo? Il parlar male del Figlio dell'Uomo è un caso diverso rispetto al parlar male dello Spirito Santo? Io non so dare una risposta. Mi viene soprattutto però in mente la possibilità di una gradualità, cioè che chi parla contro il Figlio dell'Uomo può essere qualcuno che non lo conosce, che non è stato istruito e ne parla male senza conoscerlo. Chi invece parla male dello Spirito Santo è colui che è stato illuminato dallo Spirito Santo sulla conoscenza del Figlio dell'uomo e quindi porta una responsabilità maggiore perché ha ricevuto una grazia grande e diciamo dovrebbe essere, come dire, grato di questa grazia che ha ricevuto.
Ma un punto di collegamento che io mi è sembrato di vedere è comunque questo contesto di ostilità crescente che si può dire comincia dalla interpretazione dall'interpretazione che alcuni della folla o dei capi fanno rispetto alla cacciata dei demoni. Alcuni dissero: è in nome di Belzebù, capo dei demoni, che egli scacci i demoni, e altri gli chiedevano un segno dal cielo. Quindi c'è un contesto di ostilità crescente che a me sembra di vedere nelle parole di Gesù, che appunto questa ostilità nasce da un occhio cattivo, perché c'è il discorso della lucerna, vedi che la luce che sia in te non sia tenebra. Cioè, Gesù sembra dire che la vostra interpretazione non nasce da ignoranza, ma da un occhio cattivo che c'è in voi. E quindi anche queste parole, e poi soprattutto il versetto 53, che forse è una svolta nel Vangelo di Luca, quando fu uscito di là, gli scribi e farisei cominciarono a trattarlo ostilmente e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Quindi un'ostilità sempre più aperta, e quindi si inserisce anche il discorso sulla testimonianza, cioè la confessione di Gesù anche per i discepoli può arrivare fino alla testimonianza del sangue. Le parole in particolare che qua dice Gesù: chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. E io, come altre volte abbiamo fatto, lo leggo ancora alla attribuzione della potenza di Gesù al demonio, a Belzebù. E quindi chi arriva a dire che un'opera di salvezza e di potenza è fatta da Gesù, non nello Spirito Santo, ma al contrario, e qua c'è un monito gravissimo ovviamente. Un altro tema che ritorna in questi due capitoli è lo Spirito Santo. Forse letterariamente qualche legame c'è, perché anche il Padre Nostro è la domanda dello Spirito, secondo l'ultimo versetto: quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Io pensavo che il riferimento al rinnegare e a parlare contro il Figlio dell'uomo fosse distinto da quello invece della bestemmia contro lo Spirito, nel senso, come troveremo proprio in Luca sulla croce: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè, anche se i versetti iniziali 8-9 sono molto severi: chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato, davanti agli angeli di Dio, a ribadire la centralità di questo momento. Mi sembra che questi capitoli siano anche molto fortemente cristologici. Lui è più della regina di Saba, è più di Giona. Ma anche se questo l'inizio dei versetti di oggi è così severo, mi sembra che il 10 dica che però ancora questa negazione, questo contrasto può essere perdonato. È ancora, appunto, nella croce è un contrasto diretto, e sono tante figure sotto la croce che scherniscono Gesù, eppure c'è un perdono, perché non sanno quello che fanno. Cioè il contrasto con Gesù, di cui si parla qua, mi sembra che possa conoscere dei livelli ancora superficiali e ancora in fondo una non consapevolezza, per cui essere sotto a un perdono. E invece veniva da pensare che appunto questa negazione dello Spirito Santo sia legato proprio a una contorsione dell'intimo dell'uomo, uno spazio di grazia e di bene che c'è nell'uomo e che invece viene negato. E questa chiusura totale. Quindi per questo mi pare che sia una parola, un ammonimento ancora più duro. È possibile questa bestemmia? Che cos'è? Io non ne sono uscito fuori. Mi sembra che sia detto un pericolo, cioè badate bene che non succeda questo. Non so che cosa possa essere. Qualcuno, visto che mette un parallelo degli Atti degli Apostoli, voi sempre agite contro lo Spirito Santo, mi sembrava un parallelo molto debole. E quindi rimanevo incerto, sospeso. Mi sembra che sia difficile spiegare cos'è la bestemmia. E però l'ultimo versetto, che sembra così anche diverso dall'altro, mostra la dinamica dello Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo è colui che, al venir meno di tutte le difese dell'uomo, nel momento del pericolo più grande, è presente nell'intimo dell'uomo, insegna, parla, è una presenza intima di grande difesa. Se uno rompe con questa, si trova completamente alla mercé.
Mi riferisco agli ultimi due versetti, perché anche a me aveva creato un po' di problemi questo bestemmierà lo Spirito Santo. Non so che cosa proprio in fondo voglia dire, insomma, ci devo arrivare piano piano.
Ragazzi,
piano piano.
Non sei l'unica.
Come?
Tutti gli esegeti di tutti i tempi hanno trovato problemi.
Ah, beh, no, era questo. Cercavo di capire da quei versetti perché sono stati messi lì un po' quello che significa il rapporto con un dono così grande come lo Spirito, che è il dono che il Signore ci ha fatto sulla croce. Più di così è proprio, ha dato la sua vita, insomma. Quindi è una cosa che quando uno riceve è un regalo che ti responsabilizza, ti dà davvero un peso dolce, ma anche da portare. Quindi è come dire, non rinnegare questa cosa che hai ricevuto. Allora mi ha fatto venire in mente che anche Paolo, in seconda Timoteo, quando ormai sta per morire, insomma, e dice nel capitolo 4: sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita, dice appunto, non è che aver lo Spirito Santo l'abbia salvato dalla morte. Dice, nella prima mia difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Non si tenga, nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo a tutte le genti. Ecco, questo è il mantenersi fedele a questo annuncio che può venire solo dal Signore, dallo Spirito. Ecco, quello non ti garantisce niente di più, ecco, non ti garantisce qualcosa a livello umano, ma una coerenza nello Spirito che noi non possiamo avere senza di Lui.
Riprendendo il discorso della Sara, cioè Gesù si trova già in una situazione di ostilità, come si diceva al versetto all'ultimo versetto del capitolo 11, dice già un'ostilità tra lui e gli scribi e i farisei, e così Gesù prende occasione per dire ai suoi che subiranno anche loro persecuzione. E allora mi pare che appunto in questo contesto egli dica, ipotesi e non è che sia, chi dice una parola contro il figlio, che potrebbe anche essere chi mi rinnega, cioè mi veniva in mente Pietro che rinnega il Signore, dice di non conoscerlo, di non averlo mai visto, eccetera, questo peccato e si può perdonare. Il peccato contro lo Spirito, andando a vedere per esempio il capitolo 21 di Luca, dove c'è appunto tutto un contesto di persecuzione, dice, versetto 12, prima di tutto questo, cioè dei segni, tutti i segni escatologici, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe, alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Ecco, allora, forse la bestemmia contro lo Spirito Santo, che poi non è detto che non possa essere perdonata qualora uno si converta, secondo me, cioè non è impossibile la conversione e quindi non è possibile il perdono, quindi questa bestemmia sarebbe proprio il pensare di poter costruire noi una difesa in un contesto così terrificante che di rischio della vita, mentre invece fare l'atto di fede che in quel momento il Signore ci assisterà, come è capitato a tanti, ai martiri, debolissimi, persone debolissime, ragazzi che hanno resistito facendo un atto di fede e dicendo parole di fede certamente date dallo Spirito Santo, e hanno resistito nella persecuzione fino al martirio, certamente pronunciando parole di fede non date dalla carne e dal sangue, ma dallo Spirito.
Sì, provo a dare anch'io qui un piccolo contributo, senza dare ragione dei passaggi, perché appunto sarebbe molto lungo. Dico in sintesi, quindi, a me è piaciuta molto questa nostra pericope di oggi. Io la riassumo così, cioè la confessione della fede, il dare testimonianza, la confessione, cioè dare testimonianza, dare ragione della speranza che è in noi, direbbe la prima lettera di Pietro. E il non contraddire lo Spirito che porta appunto a riconoscere il Figlio dell'uomo, e l'essere agiti dallo Spirito, sono questi tre temi che io individuavo in questa pericopa, sono, io lo leggevo come l'atto di preghiera fondamentale, quello che l'atto che con la vita dice la preghiera fondamentale, che è appunto nel Padre Nostro, come che è già stato citato, e in cui vedevo l'inizio di tutta questa sezione, venga il tuo regno. Questa preghiera, venga il tuo regno, nella preghiera e nella vita, ha una forte sintesi in queste, vedevo io, ecco, questi tre aspetti che sottolineavo nella pericope di oggi.
A me è venuta l'idea che questo brano sia un brano di conforto per i discepoli. Spiego perché. Prima dice il versetto 4, versetto 6, 7, di non aver paura dalle ragioni, aver paura di morire, sia perché c'è il giudizio di Dio, bisogna stare davanti a Dio, sia perché Dio tiene conto di tutto, siamo sotto. Poi continua, versetto 8, dico a voi, ma non parla dei discepoli, parla ai discepoli, ma non parla dei discepoli, chiunque, è un'istruzione data ai discepoli ed è un conforto per i discepoli. Di Gesù dice ai discepoli, guardate che chiunque, e il testo vuol dire, è un'espressione aramaica, tutti anche lo Zervic lo dice, lo ammette, chi confesserà, cioè chiunque si dichiarerà dalla mia parte, vuol dire così, chiunque si dichiarerà dalla mia parte, anch'io mi dichiarerò per lui, davanti agli angeli, chiunque, non i discepoli. A me sembra un conforto per i discepoli questo. E chiunque, e anche il versetto 10 lo leggerei così. Chiunque, non parla dei discepoli, parla ai discepoli, ma non dei discepoli. Perché un discepolo dovrebbe dire contro il figlio dell'uomo, o addirittura contro lo spirito, che senso ha? Parla ai discepoli, chiunque parlerà male del figlio dell'uomo, gli sarà perdonato. Non dice quando si convertirà. Parla di un'amnistia. Parla di un'amnistia. Qualunque cosa diranno contro il figlio dell'uomo, agli uomini sarà perdonato. Qui non si parla del pentimento. No, non sono sicuro di quello che dico, noto questo, perché questo è uno dei testi più difficili e che ha provocato disastri colossali, sia attraverso un allargamento senza confine del peccato contro lo spirito, per cui è diventato tutto peccato contro lo spirito, per esempio il fatto che non accettano la predicazione dei discepoli. E il testo che citava Paolo, lui diceva che non gli piaceva il parallelo, ma nei commenti, Stefano, voi resistete allo spirito, non c'entra niente col peccato contro lo spirito, il resistere allo spirito. Uno che resiste, anche noi possiamo resistere allo spirito, no? Possiamo rattristare lo spirito almeno, dice Paolo. Il peccato contro lo spirito, e io credo che una delle possibilità per interpretare correttamente questo detto di Gesù così difficile, è una delle possibilità è restringere nettamente il peccato contro lo spirito, non allargarlo. E il peccato contro lo spirito è chiaramente attribuire a Gesù, all'opera di Gesù, un'opera satanica. Cioè Gesù è un attore, è un agente del demonio. Caccia i demoni con la forza del demonio, cose sempre possibili, attenzione, genericamente parlando, non dobbiamo dire perché uno che tratta col demonio può sempre essere in collegamento col demonio, cioè è un'accusa, però Gesù ha risposto, un'accusa assurda nel caso di Gesù. Questo è il peccato contro lo spirito, non altro, non c'entra nulla, altrimenti non sarà perdonato, poi c'è da interpretare, non sarà perdonato. Però quello che non sarà perdonato, io non lo so cosa voglia dire, o è una minaccia per dire la gravità, perché anche questo ha provocato, siccome il peccato da un lato il peccato contro lo spirito è stato molto allargato, ma questo sto parlando nella tradizione, ci sono nei secoli. Ci sono casi di persone che si sono uccise sapendo, considerando che non sarebbero mai stati perdonati né nel secolo presente né in quello futuro, come dice il Vangelo, dal momento che hanno peccato contro lo Spirito. Ma è possibile questo? Quindi il peccato contro lo Spirito va, a mio parere, esattamente definito. E la seconda cosa è quello che forse qualcuno suggeriva, anche Maria, anche se l'interpretazione di Maria che riguarderebbe i discepoli è una cosa difficile da immaginare, Ecco, qui sta parlando non dei discepoli, sta parlando ai discepoli, non dei discepoli. Come fa un discepolo a peccare contro lo Spirito, a bestemmiare lo Spirito? Cioè, che non è, che discepolo è? Vuol dire che Gesù è indemoniato, praticamente. Ma, questo non è un discepolo, sta parlando ai discepoli, al mio parere, il mio suggerimento. E anche la formula che usa è significativa. Chiunque, chiunque parlerà male del figlio dell'uomo, di me, verrà amnistiato. È soltanto chi dice sono indemoniato, che può essere una minaccia, può darsi che voglia anche dire se si convertirà sarà perdonato, però non dice così, potrebbe essere, noto solo che non si parla di un'amnistia, di un perdono, se gli sarà amnistiato, se si converte, non dice così. È un modo, secondo me, però può darsi che sbagli, è un modo per confortare i discepoli. Non prendiamolo sul piano dogmatico, questo è il mio suggerimento oggi, a questo punto. Non prendiamolo sul piano dogmatico, è un modo per confortare i discepoli. Guardate che voi dovete essere pronti a morire, chiunque dirà male contro il figlio dell'uomo, chiunque si pronuncerà per me, anch'io mi pronuncerò per lui. Non dice che è un discepolo, non è detto. E tutti quelli che si pronunceranno dalla mia parte sono dalla nostra parte, io. E anche questo versetto 10 lo leggerei in questo contesto. Chiunque dirà male, anche quando dicono male di Gesù, non sarà perdonato. C'è un'amnistia per gli uomini, è soltanto chi dice contro lo Spirito, che non è, a mio parere, questo è, io sconsiglio di interpretare chi non accetta la missione dei discepoli, come vedo i commenti fanno, perché questa è una cosa incredibile. No, il peccato contro lo Spirito è dire Gesù è un indemoniato.